La prima domanda che ti vorremmo fare, Vincent, riguarda il concetto di rivolta. Nel libro vengono citate molte cose diverse, molti movimenti e azioni di massa, accomunate dalla capacità di portare al collasso il sistema istituzionale in cui sono scoppiate. Alcuni degli ascoltatori e ascoltatrici di questa radio potrebbero essere perplessi sentendo citare alcuni movimenti e non altri. Allo stesso modo potrebbero stupirsi di non trovare l'esplosione del movimento Ni Una Ne Menos in Argentina e poi in tutto il mondo. Che cosa fa di una protesta di massa una rivolta e perché è su questo che il libro si concentra? Cosa è veramente il collasso di uno Stato sotto la pressione della mobilitazione popolare? So, Vincent, the first question is about how you define the movement that you discuss in your book. And so the point is that some of the people listening to this show, they will be surprised to see some movement included in the book and not other movement included in the book. In general, you kind of try to focus and define movements that have the goal and the tendency to bring the state to the collapse. And so we were wondering if you kind of give us a definition of how a mass movement became a movement that can bring to the collapse of the state, and how you define the collapse of the state under the pressure of a popular movement.
Yes, absolutely. That's a great question because it allows me to also to define really not only the limits of this book, but to explain what it is and where it comes from. What I try to do in If We Burn is to tell the story of the 2010s globally as if the most important thing to have happened in that decade was the mass protest that gets so big that it becomes something else. Now, the question of exactly what we want to call that something else is, I think, one that is left open by the events of the 2010s. But in order to make a project that ambitious possible, I had to create my own criteria for the inclusion of mass protests in the book. And so the criteria that I came up with, and of course it arises from my own sets of concerns and partially my own experiences in Brazil, was a mass protest that got so big that it either overthrew an existing government or got so big that it fundamentally destabilized an existing society and forced fundamental reforms, forced fundamental changes of some kind.
Okay, Vincent ci ha detto che quando ha cominciato questo progetto era interessato ad analizzare questi 10 anni, 2010-2020, in cui ci sono state così tante movimenti di massa che sono diventati così grandi e importanti da diventare qualcos'altro. Cosa sia questo qualcos'altro è qualcosa che Vincent ha lasciato aperto nel suo libro, ma che comunque ha dovuto cercare di definire perché ovviamente voleva lavorare su questo progetto. E lui ha usato due criteri per selezionare quali movimenti discutere nel suo libro. Il primo era praticamente che il movimento diventa così grande che porta al collasso lo Stato, il tipo di governo in quel paese. Oppure il movimento è diventato così grande che ha forzato una ridefinizione dello Stato, una sorta di riorganizzazione dello Stato.
Yeah,
You
and
wanna, yeah, if you want.
and so, for example, one phrase that I felt was quite helpful in guiding the scope of the book came from a Tunisian revolutionary, someone that was involved, of course, in one of the mass protests that really set off, I think, the rest of the decade. And she said that what happened in her country was more than an uprising, and she uses the word in Arabic, intifada. More than an intifada, but less than a revolution. So this was more than just a lot of people on the streets with demands, with protest. There was sort of a quantitative expansion in a protest that effects some kind of a qualitative change. But certainly, at least in the case of Tunisia and in many cases in North Africa, you can see the dictator literally, flee, get, in the most pronounced cases, the dictator jumps on a plane and flees the country. But she says that it's less than a revolution because there is not a fundamental reconfiguration of social relations within that country, that there may have been a change in who's sitting on the throne, but not a fundamental reconfiguration of society of the type that we would have associated with 20th century revolutions.
Vincent ci dice che diciamo l'idea da cui lui ha tratto ispirazione per stabilire questo criterio con cui includere alcuni movimenti e non altri è nata da una conversazione con una rivoluzionaria tunisina che nel descrivere che cosa era successo in Tunisia ha detto quello che è successo in Tunisia è stato un po' più di un'intifada, ma un po' meno di una rivoluzione. Questo per dire che il movimento è stato così grande da costringere il dittatore di turno a lasciare il paese, ma non è riuscito a riconfigurare la società in cui l'intifada era nata, in cui l'uprising era nata, in cui la rivolta era sorta. E quindi è in questo spazio in cui Vincent vuole capire dove una rivolta arriva fino a un certo punto, ma non riesce poi a diventare una rivoluzione, soprattutto nei termini di, diciamo, il concetto rivoluzionario tradizionale del XX secolo. Anything else? Oh, okay.
I think that's good. Yeah, next question.
Awesome. La seconda domanda riguarda con quale metrica fare i conti. L'avanzata di figure politiche inquietanti, proprio dove queste rivolte sono state più forti, è un dato innegabile. Eppure viene da chiedersi se sia effettivamente questo il terreno su cui misurare il successo o l'insuccesso delle rivolte. A scanso di equivoci, non si vuole sostenere che a Piazza Tahrir ha vinto e oggi l'Egitto è un posto migliore. Condividiamo anche la critica alla semplice assunzione che ogni rivolta contribuisce alla coscienza generale delle persone, che quindi in qualche modo è un avanzamento. Questo è indubbiamente vero, a prescindere da come vanno le cose, dalle decisioni che si prendono. Perdere non è una buona cosa mai, perché il nostro avversario è spietato e ci presenta sempre tutto il conto. Ma la domanda resta aperta. Intervenire invece sul quadro istituzionale avrebbe cambiato l'esito? Penso alla Spagna e alla Grecia, paesi della sponda nord del Mediterraneo, che il libro chiarisce essere differenti da quanto analizzato, perché lì il potere statale non ha collassato, ma paesi in cui in qualche misura le rivolte hanno determinato l'emersione di nuove forze politiche che hanno guidato i rispettivi governi nazionali. Eppure anche lì è difficile sostenere che abbiamo vinto. Avere una proposta su quel livello avrebbe cambiato l'esito della partita in Brasile o in Tunisia? Vincent, the second question is about kind of how we evaluated the results of this movement, right? This movement in between the uprising, between the Intifada and a revolution. In many of your pages, you discuss kind of this inability of this movement to kind of have an idea of how to take over the political vacuum, right? You have very strong this concept. Like if you burn down something, you need to be ready to kind of take over that vacuum and not assume that just because you burn it down, something else is gonna take their place, it's gonna be better. And so one thing though that we were wondering is that there are other examples in the same period of time, for example, Spain and Greece, where actually these mass movement were able to create an institutional political entity, right? Indignados kind of won the election in Spain. In Greece, forces that were able to kind of take control of the Congress, etc. And still, if we look at where Spain is now, Greece is now, it's not clear that actually they won. Right? Or
Yes.
like that was the answer of, right? And so we were trying to better understand if kind of your position is that what this movement misses is just that they didn't thought out to kind of take over the institutional space. But if they have done it, we will have a different story. Can we just like be so simplistic in understanding your position? There is something else here.
That's fantastic. I think I'll separate this into a few parts, but I'll answer the last part first. I think that it's certainly clear that just because you decide to play the game of electoral politics doesn't mean you will win at it. It has been well understood for a very long time that when you get into the game of playing institutional electoral politics, and this was these were a set of insights which, of course, much of the left came to well before the mass protest decade, that you will come up against real enemies that will often have economic power backing them, and there's absolutely no guarantee that you will get anything out of it. So I think that the I certainly don't defend the idea that just because you make a political party means you get to create the society that you want. That's certainly not my personal position. Well, maybe translate that and I'll go back to the beginning of the question.
Vince chiarisce immediatamente che diciamo la sua visione è che ovviamente non si può semplificare il tutto dicendo che basterebbe creare diciamo un partito politico per avere la garanzia che poi l'uprising, l'intifada o la rivolta sarà un successo. L'idea che accettare di entrare nel gioco politico elettorale automaticamente ti mette nelle condizioni di vincere. La questione è ovviamente un po' più complicata.
So the question of how I evaluate the results is fundamental to the book. So two things are important here. One, as far as we know, around the world, more people took part in mass protests from 2010 to 2020 than at any other point in human history. And in the history of mass protests, revolts, intifadas, the possibility of nothing happening is very familiar. The possibility that a loud message is delivered to elites that choose to ignore that message is a very familiar one in the history of the study of protest and of social movements. For example, I remember protesting Iraq in 2003, and I think this was a case when we delivered a very clear message to the men that were making this horrible decision to invade Iraq, and they got that message and ignored it. What was strange about the 2010s is that in many cases, if you asked the people who had put together the protests in the first place, if you looked at what happened after the protest, it wasn't that nothing happened, and that there were real opportunities were created, real moments of political possibility were achieved. Often these moments were experienced as euphoric victory for the organizers of the original protests. But then if you ask them a few years later, not in every case, but in some cases, these original organizers would say that things are worse than they were when we started. And so this was a profoundly distressing sort of mystery for those of us that are looking at the long history of mass protests. How is it possible at all that a mass protest of this type can feel like victory and then apparently generate conditions that are worse than when they started? So maybe I'll continue.
Vincent adesso sta affrontando la prima parte della nostra domanda, che è come ha cercato di valutare i risultati di queste proteste. E lui dice ci sono due importanti cose che ha tenuto in mente mentre scriveva questo libro. La prima, ed è quella di cui ho appena parlato, è che parte da una constatazione. Numero uno, che in questo decennio 2010-2020 il numero di persone che hanno preso parte a un uprising, a un'intifada, a un'insurrezione, è il più alto numero, diciamo, nella storia, nella nostra storia. Quindi, diciamo, chiaramente sono successe delle cose in quel decennio che non succedevano da tanto tempo. È anche vero che abbiamo tutti esperienze di larghi movimenti di massa che hanno presentato chiare istanze ai loro governi e sono stati ignorati. Vincent fa riferimento alle proteste per la guerra nel Golfo all'inizio degli anni 2000, soprattutto negli Stati Uniti. Un larghissimo movimento di piazza, proteste in tutti gli Stati Uniti, numeri impressionanti per gli Stati Uniti, eppure l'America è entrata in guerra, invaso l'Iraq, e quindi dice: il problema non è che un movimento di massa presenta istanze e poi viene ignorato. Quello che ha trovato interessante guardando a questi movimenti, è che quando è andato a parlare con i protagonisti di quei movimenti, ha scoperto che da una parte riconoscevano il valore quasi rivoluzionario di questi movimenti, ma la maggior parte di loro, guardandosi indietro, diceva: siamo peggio di dove eravamo prima che il movimento cominciasse. E quindi la sua curiosità è di capire da che cosa nasce questi risultati. Quindi in pratica Vincent dice: non sono io solamente che definisco questi movimenti di massa come fallimentari, sono gli stessi protagonisti che guardandosi indietro ammettono che ora si trovano in condizioni peggiori di quando hanno cominciato a scendere in piazza.
Yeah, and so that's fundamental to my approach to ask the protesters and organizers themselves, because as I said, my only criterion for inclusion was the quantitative growth that either overthrows or fundamentally destabilizes an existing society. So a lot of the movements that I look at are left of center. Not all of them are. I think that neither Ukraine nor Hong Kong should be considered left of center. So I try to use the movement's own criteria for success. And Spain and Greece, for example, are not in the book because these conditions do not hold, right? The Spanish government, Greece is things become quite unstable for a while in Greece, but there is not a fundamental reconstitution of the state in either country. And again, I think that what's important is that this particular type of opportunity that I've described that comes when either the government flees or when there is such deep destabilization that, the conditions for the accumulation of capital or for daily life to continue are no longer present. Those are not electoral opportunities. Those are opportunities of a different type. So again, making another analogy to the old-fashioned 20th century ideas of social movements and revolution, one very sort of crude comparison I could make would be, as I said, there's two types of phenomena. Either the government runs away or the government is desperate to do something, to give some kind of reform to so that conditions can continue. Maybe yeah, translate that and I'll be finished with the question.
Vincent, in questa seconda parte della sua risposta, diciamo, risponde alla nostra domanda tra la differenza che lui vede nei movimenti che lo ha descritto nel libro e, per esempio, cosa è successo in Spagna e in Grecia, dove appunto abbiamo detto che i movimenti di massa poi si sono ritrovati, si sono espressi almeno in parte in delle entità politiche che poi hanno partecipato alla politica elettorale. E quindi abbiamo chiesto a Vincent parte di quella domanda è perché poi, come diciamo, potremmo leggere questi fenomeni all'interno del suo libro. In questo caso Vincent continua a sottolineare come, diciamo, il giudizio che lui dà di questi movimenti che lui ha descritto nel libro nascano dalle conversazioni con i protagonisti. Quindi, diciamo, il giudizio che viene dato su questi movimenti nasce da un giudizio che viene dato, beh, è stato dato dai protagonisti, e questo per lui è molto importante. Lui continua a sottolineare che i movimenti di cui lui ha parlato, di questi uprising, di questa intifada e insurrezione nei paesi di cui lui ha parlato, quello che lui vede non è semplicemente la creazione di un'opportunità elettorale. quello che lui vede lì, ed è per questo che lui ha incluso questi movimenti, e per esempio non quello che è successo in Spagna e in Grecia, dove possiamo avere dei momenti di instabilità, ma lui non vede le stesse condizioni degli altri movimenti, dove o il governo è stato costretto letteralmente ad andare in esilio, o c'è stata una profonda tentativo del potere istituzionale di ridefinirsi, di creare una nuova struttura. E questo per lui è un punto cruciale, questa divisione tra che cosa il movimento di massa cerca di creare. Non è semplicemente un nuovo spazio elettorale per creare un nuovo partito, ma è qualcosa di molto più profondo e radicale, unito col fatto che questi sono anche i termini che vengono usati dai protagonisti di quel movimento. Quindi non è, diciamo, una semplice rilettura da una persona esterna, ma è lasciar parlare i protagonisti e vedere che termini usino e come abbiano descritto le loro insurrezioni.
Okay, so making a crude analogy to 20th century ideas of revolution, we can sort of imagine what would have happened if Fidel Castro and Che Guevara succeed in their guerrilla war against the Batista government. But the Batista government falls, Batista flees the country, but then Fidel and Che are either unwilling or incapable of forming a new government. What would happen? Well, I think probably remnants of the military would get together with economic elites, probably have some secret meetings with the United States, and put together another government that is a little bit different than the Batista government, but that maintains the same social structure. And I think this is what happens in a lot of the cases. This is, again, a crude analogy that helps us to understand what happens in a lot of the cases in the book when the dictator actually flees. And then in cases where there is simply so much destabilization that the ruling class is willing to give concessions. Another crude analogy is, what if you were to have a strike in a factory in the first half of the 20th century, at a car factory, let's say, and the owner, the boss says, okay, you win. What do you want? And then the union does not exist, and the workers are either incapable or unwilling to elaborate the conditions under which they'll go back to work. Probably after a while, the boss would either opt for repression or shut down the factory or get tired of or the workers would run out of strike funds and things would fizzle out. So in both cases, if you make that analogy to the 20th century, you can see that what was quote unquote missing for many of my interviewees was some kind of an organization, but not an electoral campaign.
Perfetto. Tornando a Vincent, sta cercando di chiarire questa distinzione tra un uprising che forza il collasso dell'istituzione statale, appunto, o con la fuga del governo o con una riconsiderazione profonda della struttura del governo. E offre due, diciamo, esempi di momenti rivoluzionari dello scorso secolo. Il primo esempio è la Cuba di Fidel Castro, e quindi lui ipotizza cosa succede se Fidel Castro, dopo aver sconfitto Batista, si fosse rifiutato di instaurare il suo governo o di prendere in mano le redini dell'isola? Cosa sarebbe successo? Probabilmente ci sarebbero state forze che si sarebbero reinstaurate in quel vuoto politico, quindi magari rimasugli dell'esercito, oppure no, gli Stati Uniti potevano riprendere il controllo dell'isola. Nello stesso modo, immaginando un'azione di protesta all'interno di una fabbrica che costringe il padrone a negoziare con i lavoratori e le lavoratrici, nel momento in cui chiede a loro come vogliono ristrutturare la fabbrica, in realtà non c'è proposta. E quindi dopo un po' quello che ci possiamo aspettare è che dopo un po' il padrone si riprenderebbe il controllo della fabbrica. Questo, secondo Vince, sono due esempi che spiegano le radici del fallimento di questi movimenti, che appunto, diciamo, nel libro di Vincent sono sempre identificati come senza leader, organizzati in maniera orizzontale e, diciamo, tenuti insieme anche da un forte uso dei social media in generale di internet e quindi, diciamo, l'incapacità di poi prendere il controllo di questi spazi politici.
Yes, so very fine, just to find very quickly, there are victories just for somebody else. These opportunities are taken advantage of, but not by the original protester, by someone else that is able to seize seize the victories of the protest away from the actual protesters.
E quindi la conclusione è che poi paradossalmente non dobbiamo parlare di semplici sconfitte, dobbiamo parlare anche di vittorie di qualcun altro. E quindi appunto l'esempio del Brasile è Bolsonaro, l'esempio dell'Egitto è diciamo
Sì,
la
sì.
nascita di un, esatto, di Sisi, l'esempio della Turchia, Erdogan, che diventa ancora più autoritario, eccetera. Quindi non c'è, diciamo, l'elemento, aggiungo io, che ci dovrebbe preoccupare, che non si parla solo di sconfitte, ma si parla di nuove vittorie di qualcun altro, che spesso sono forze più reazionarie. Vincent, we're going to ask you the last question and then we're going to open up if there are any follow-up because I
Sure.
think we have some question about the role of social media and internet in
Please.
general, also because you can tell some of us come from the struggle in the 90s, so we have
Yes.
an experience with internet that it might be slightly different than pre-social media, so it might be interesting to hear you what you have to say. Ultima domanda, anche questa d'obbligo per ogni categorizzazione. Abbiamo detto di come identificare l'oggetto della nostra analisi, abbiamo detto di come valutarne gli effetti. In conclusione vorrei chiederti come definire la temporalità. Il libro anche in questo caso è sincero, esplicita molto chiaramente che la scelta del decennio è legata all'intensità e a una certa omogeneità dei fatti raccontati. Mi viene da chiedere quanto di quel decennio ci siamo portati dietro. E in particolare nelle mobilitazioni per la Palestina e contro la guerra, delle donne, per la giustizia climatica e sociale, che emergono a varie latitudini. Ed è possibile riconoscere la stessa reciprocità che il libro racconta con la comparsa di maschere di V per vendetta in mezzo al mondo degli anni 10. Oggi non sembrano mettere in discussione la tenuta degli ordinamenti istituzionali, eppure si esprimono con crescente partecipazione e radicalità. Our last question is a little bit as usual, like how. Kind of, we can use your tools and your reading and your understanding of the movements of the 10 and the 20 to kind of read some of the mass movement that we're seeing today, right? And so we're thinking about, and you know, US in this sense has been again something never seen before, the incredible movement in support of the Palestine and against the genocide in Palestine, in general against the war. And the rising in the question of women rights and in general the a new kind of question about climate crisis and social crisis. I mean, United States, you know, if we look at several poll, we see an incredible interest for the most Gen Z, so the youngest, like an incredible interest in unions and in a strong kind of critique of the capitalistic structure in US, for example. So our
Right.
question is like what is interesting, and again, you can see this movement spread all over the world with similar techniques and tactics. So we were wondering like what you see happening in these movements, looking back at the 2020, like how much these movements are taking from 10 decades, how much you see that actually they're different, or how much you think that they're still missing what you notice those movements were missing.
So My guiding approach to the 2010s is that a particular type of response to injustice became hegemonic. And that was the apparently spontaneous, leaderless, digitally coordinated, horizontally structured mass protests in public squares or public spaces. Now, why did that repertoire become hegemonic? I think there were both material and ideological reasons for that hegemony.
Vincent, diciamo, prima di affrontare la nostra questione, vuole definire quali, diciamo, qual era l'elemento che ha catturato la sua attenzione guardando il decennio 2010-2020. E l'elemento è che guardando a queste forme di resistenza che lui ha discusso nel suo libro, si può riconoscere l'egemonia di un certo tipo di modalità di resistenza, che appunto, come abbiamo detto, è spesso descritta come senza leader, organizzata in maniera orizzontale e di massa. Questo è quello che, diciamo, il suo criterio di partenza per discutere i movimenti di massa.
And so, if I'm going to summarize how we moved on, I would say that the ideological element has changed a bit. There have been an evolution in the ideas about how one should carry out a revolt or a protest movement, but the material conditions remain largely the same. This particular approach, I think, remains the easiest thing to do in an atomized, individualized society in which we use social media to communicate with each other. And I'll explain how I see that in Palestine, in this Palestinian protests that I've supported and been able to visit and speak with. But I think that you see some, a lot of the ideas changing, but the material structure that made the horizontal, unplanned mass protest easy to do, while it is very hard to build a long-lasting, well-structured, left-wing, working class, or revolutionary movement, very difficult to create, those material conditions, I think, have not been as transformed since the 2010s.
Vincent, diciamo, nel suo libro discute il motivo per cui questa forma di resistenza è diventata egemonica e lui individua due elementi, uno ideologico e uno materiale. Quando lui guarda a quello che sta succedendo adesso in piazza, quindi le proteste per la Palestina, la crisi climatica, eccetera, lui nota che c'è una certa differenza dal punto di vista ideologico. Le condizioni ideologiche sono leggermente cambiate e questo potrebbe, diciamo, portare a una diversa riorganizzazione di questi movimenti di protesta. Ma allo stesso tempo le condizioni materiali non sono cambiate così tanto. E quindi quello che vediamo in piazza è ancora un movimento simile a quello che lui ha visto nel 2010-2020, quindi un movimento soprattutto che fa leva molto su l'aspetto, diciamo, mediatico, nel senso di utilizzo dei social media per creare supporto, eccetera, perché è, considerando appunto le condizioni materiali, è probabilmente lo sbocco più semplice da percorrere, perché per costruire un movimento diciamo che possa portare avanti una resistenza a lungo termine, che sia ben organizzato, che abbia una robusta struttura ideologica, è una cosa più complicata che, considerando le condizioni materiali che ci sono tuttora, di nuovo il modo di organizzarsi che lui ha riconosciuto e analizzato nel 2010 e 2020 è ancora il modello che ha più successo.
So, if you look at the Palestine encampments that, it must be said, exploded in a very similar way to a lot of the revolts in my book, because there was really a police crackdown at Columbia, which led to an explosion of this tactic. You saw less of the celebration of the automatic belief that leaderlessness or horizontality or spontaneity would be good things. You saw less of an emphasis on the idea that, and certainly as a society, we are much less inclined to believe that social media will automatically get out the right message, that will reveal the truth to the consumers of these social media, for-profit social media firms. So you saw much less of the celebration of those elements for their own sake. You saw an attempt that, it must be said, was very successful in the US in some cases, because it really annoyed journalists in the mainstream media that a lot of the encampments had created very basic decision-making processes for deciding who was going, what was the message going to be, who was going to speak, who was allowed in the encampments, and so on. And so this was, this is a shift in emphasis in these ideological, the ideological approach to a movement that would impose costs on a government that is helping Israel to carry out mass murder and atrocities in Palestine. But at the same time, just because you get involved in institutional politics doesn't mean you win. Just because you know that social media is corrupting and controlled by oligarchs and you come up with a media strategy doesn't mean that you can defeat social media. Just because you try to create a more long-term, create long-term structures that can put, that can impose real costs on the United States government in the ways that corporations can very easily, doesn't mean that you can succeed. So I think you've seen an evolution in thinking, and the interviews in my book really are, they aren't me suggesting that evolution in thinking. It's me recording that evolution in thinking. But at the same time, the globalized neoliberal conditions that led so many people in the 1990s at the turn of the century, in the global anti-globalization movement, to believe that organization of the 20th century type is very hard now, all of that remains to be true, I think.
Vincent si è sposto l'attenzione su uno specifico esempio per illustrare questa, in che senso secondo lui diciamo le condizioni ideologiche stanno cambiando, ma quelle materiali sono rimaste le stesse. Negli Stati Uniti, subito dopo gli eventi del 7 ottobre, c'è stata una mobilitazione, soprattutto nei campus universitari, in particolare a Columbia University. Quello che Vincent vuole sottolineare è che in maniera simile a molti dei movimenti che lui ha descritto nel libro, c'è stato una sequenza dei fatti molto simile. Quindi abbiamo l'inizio della protesta, abbiamo una violenta repressione poliziesca che viene amplificata dai social media. Questo è esattamente quello che spesso è successo nei movimenti che lui ha descritto. In Brasile, in Tunisia, eccetera, abbiamo questi momenti in cui un video in particolare o una foto in particolare diventa virale e, diciamo, illustra la brutalità della repressione dello Stato. La stessa cosa è successo negli Stati Uniti per queste proteste nei campus. Subito dopo la prima ondata di repressione poliziesca all'università, alla Columbia University, la protesta è esplosa in moltissimi campus americani. Quello che Vincent ha notato questa volta, ed è qui, diciamo, questa trasformazione ideologica, è che questa volta, in maniera diversa da quello che era successo nel 2010 e 2020, questi movimenti di massa si erano preparati, hanno avuto un approccio meno naif nei confronti dei social media, erano più preparati a controllare il messaggio che usciva da questi encampment, da queste proteste, e c'era una chiara organizzazione su indicazione su chi poteva parlare e chi non poteva parlare con i giornalisti, qualcosa che ha determinato anche qualche frustrazione da parte dei giornalisti che invece desideravano un completo accesso alle persone che erano scese in piazza. Quindi sicuramente c'è stato questo cambiamento ideologico, un interesse maggiore, una consapevolezza maggiore rispetto a come i social media possono distorcere il messaggio e in che modo si può rispondere. Ma allo stesso modo, come Vincent aveva già detto in una delle altre risposte che ci ha dato oggi, il semplice fatto di decidere di giocare quel gioco, il semplice fatto di essere consapevoli di questi pericoli, non significa che la strategia sia vincente. Quindi ci sono stati casi in cui quell'esperimento ha funzionato e ci sono stati casi in cui l'esperimento non ha funzionato. Vincent anche sottolinea come in che senso l'aspetto materiale non è cambiato. Nel suo libro Vincent dedica molte pagine a discutere il collegamento tra una nozione individualistica nata da un sistema economico neoliberale e il fatto che ci sia stata una rinascita nell'interesse di un certo tipo di pensiero anarchico o comunque questa idea di una forma di protesta che sia, diciamo, concepita in maniera spontanea, no? Quindi il fatto che ci sia questa idea che individualmente prendi parte a questo movimento. E secondo lui c'è una connessione tra queste condizioni materiali del neoliberismo che hanno creato un certo modo di intendere l'individualismo e un certo modo di intendere, diciamo, la possibilità di agire di ognuno di noi. E lui, guardando a quello che sta succedendo oggi, riconosce che quelle condizioni non sono cambiate. Il modello neoliberale è ancora il modello, diciamo, dominante, e per questo, diciamo, questi movimenti hanno difficoltà a fare quello scatto che invece, avrebbero bisogno per diventare ancora una volta qualcosa di più che non semplicemente una protesta di massa, un momento di insurrezione, ma diventare veramente un, movimento rivoluzionario. Vincent, quindi la domanda, diciamo, spontanea diventa: e allora come potrebbero questi movimenti fare il salto di qualità? Ci sono delle cose che, delle condizioni per cui noti che anche le condizioni materiali stanno per cambiare? Oppure cosa deve succedere perché le condizioni materiali cambiano? Come questi movimenti che ci sono adesso potrebbero anche favorire un cambiamento delle condizioni materiali? Diciamo a follow-up question is obviously, so what we do, like how these movements right now, how the Palestinian encampment can foster the changes not only of the ideological condition but also the material condition. Like what do we need to see to actually not see just a repetition of what happened in 2010 and 2020?
So the question as to what is required for material conditions to change, right? It's fascinating because, well, first of all, it is a work of history and a work of interviews. And I think it is possible in an investigation like this to come to the conclusion that I don't know. It is possible to come to the end of the book and say, in these 12 cases, things did not go as planned, and this particular tactic can lead to very negative outcomes, and that does not necessarily lead to a sort of what is to be done. However, in the case of this book, I think the answer to your question can be found actually in the history to some extent. And it is not, the answer to the question does not presuppose that material conditions must change. I mean, I think we all must always be, must always be prepared for material conditions to change because they will change almost always in ways that are not expected. But what happened in the 2010s, as I said earlier, is that there were victors. And if you looked at, and what a lot of the interviewees told me at the end of the book is, we wish that we had been more organized before the eruption came. And we wish that we could create the kind of democratic and the truly democratic organization that can act truly collectively in the long term, given whatever new conditions may come. So maybe translate that and I'll get to my actual point.
Allora, Vincent comincia suggerendo che è possibile che leggendo il suo libro, arrivando alla fine, l'unica conclusione che si può trarre è la constatazione che quei movimenti abbiano perso, ma che non ci sia una proposta alternativa. In realtà lui suggerisce che proprio guardando al passato, proprio guardando alla storia di questi movimenti, sia in realtà possibile trovare degli insegnamenti più concreti che semplicemente constatare che questi movimenti abbiano fallito e che quindi quel modo di creare resistenza non sia un modo che possa portare al successo. La prima constatazione è che prima di tutto le condizioni materiali possono sempre cambiare e possono cambiare in maniera inaspettata. Quindi il primo insegnamento è probabilmente di essere sempre pronti a cogliere l'occasione quando le condizioni materiali cambiano. E questo è dimostrato dal fatto che, ancora una volta, come Vincent ha già detto in alcune dei commenti che ha fatto in precedenza, questo non è solo la storia di movimenti che hanno perso, questa è anche la storia di movimenti che hanno vinto. Non erano i movimenti che hanno originato quelle proteste, non erano movimenti con cui probabilmente ci identifichiamo, ma sono dei movimenti che hanno vinto. Quindi i movimenti di destra e Bolsonaro sono dei vincitori e quindi sono dei movimenti che sono riusciti a cogliere quell'occasione. E in particolare Vincent sottolinea una citazione che una delle persone che ha intervistato ha fatto. In questa persona si, diciamo, verso la fine del libro ammette che sarebbe stato importante e che quel movimento fosse stato pronto ad avere una risposta più chiara, ad essere più organizzati e fossero stati pronti a cogliere quell'occasione. E invece, perché quel movimento era strutturato in una certa maniera, non si sono trovati pronti, non erano pronti a prendersi quell'occasione.
So, if we accept that those material conditions are that it is very difficult to organize mass working class or left-wing movements, and if we accept that there is a generalized, as I do, a generalized crisis of representation in the global system, in that the people in charge of governing our societies are felt to be very, very different, distant from the people that they are governing, that the links have weakened between the representatives and the represented. If we accept both those conditions, and I do, we can look around at who actually won in the 2010s and recognize that before the explosion, they were small fish in a tiny pond. They were, compared to the standards of the 20th century, tiny groups. They were not mass movements with the kind of power that would have been familiar in the 20th century. But given this kind of scorched earth, organizational scorched earth, or even like tabula rasa, right? Given the scorched earth of organizational capacity, The people who end up winning are the people that have some capacity for collective action, some capacity to move into whatever, to take advantage of unforeseen opportunities. So if you look at some of the winners of the 2010s, and I think that this analysis should not at all imply sympathy for these groups, or even to imply that they have been successful in the long term. But if you look at a group like the essential, like the neoliberal students in Brazil that tried successfully to steal the legitimacy of the protests and push their right-wing agenda, they were a relatively small group, but there was so little else that was they were in a field that was basically empty. In Ukraine, the far right ends up being empowered by the Maidan Revolution. It's not because a majority or even a significant minority of Ukrainians are on the far right. It's because they had the particular capacity and structure and ideological coherence, which allowed them to seize some victories from 2013 in a way which I think were catastrophic in the long term. Boric, again, without implying that he was successful in making true the dreams of the uprising in Chile. If you look before, just 6 to 12 months before the uprising in Chile, it's quite a tiny group of self-identified autonomous in Chile's political system that end up winning. So if even if it remains incredibly difficult to create the capacity for collective action in neoliberalized atomized society, a little bit goes a long way.
Quindi Vincent dice: ok, questi movimenti nel 2010 e 20 hanno fallito perché non erano riusciti a cogliere questa occasione. Quindi, se partiamo dalle premesse che uno è molto difficile creare un movimento ben organizzato che rappresenti, la working class, la classe dei lavoratori di natura, sinistra radicale, eccetera. E ammettiamo anche che ci sia una incredibile crisi di rappresentanza, nel senso che ci sia ovviamente una distanza enorme tra le persone che ci governano, i poteri che controllano le nostre vite e noi. A che cosa dobbiamo guardare? Dove possiamo trovare le risorse per creare un movimento di resistenza che possa in realtà portare a dei momenti rivoluzionari? Il suo suggerimento, di nuovo, è di guardare ai vincitori di queste storie. E i vincitori sono entità spesso che nascono come gruppi molto piccoli, che hanno un'influenza limitata, ma che a differenza dei grandi movimenti di massa sono ideologicamente coerenti, e sono, ben organizzati, internamente. I due esempi che lui fa è uno, sono, gli studenti, neoliberali che sono riusciti in Brasile, che sono riusciti a, cogliere al volo, la coda del movimento per la riduzione del costo dei biglietti in Brasile, che aveva dato origine a questo enorme movimento di massa che aveva attraversato il Brasile, e l'esperienza in Cile, dove di nuovo un gruppo molto piccolo è riuscito poi ad avere un successo, ha avuto l'opportunità di prendere delle decisioni, eccetera. Indipendentemente da come poi ci relazioniamo a questi esperimenti, sui giudizi che possiamo avere nei confronti di questi esperimenti, è un dato di fatto che offrono una natura diversa di come il movimento possa crescere, da dove si dovrebbe partire e come si potrebbe poi sviluppare questa protesta. Una domanda e poi lascio spazio a Pietro e Fabrizio se hanno dei commenti a seguire. Una domanda che ho è certo. il gruppo di minoranza neoliberale in Brasile ha ovviamente più spazio e più opportunità e più possibilità di vincere nel sistema di oggi. Ritorno all'esempio della Spagna e della Grecia, non perché, diciamo, siano degli esempi incredibili, ma per sottolineare che di nuovo c'è sempre il rischio che il gruppo piccolo che ha poca influenza riesca poi ad avere una maggiore influenza perché si inserisce molto bene nelle condizioni materiali in cui ci troviamo. E quindi diciamo come poi riuscire a valutare veramente il successo di certe strategie non tenendo conto del fatto è che se io faccio e se ho un modello ideologico di un certo tipo, probabilmente ho maggiore possibilità di avere successo. Vincent, this is really kind of a sneaky kind of follow up to your answer, but obviously someone can say like, well, of course that the neoliberal students in Brazil were successful because they were like leveraging the material condition they were kind of that were fostering that kind of thinking, right? So of course Bolsonaro wins if you think that Bolsonaro wins in the same time when Trump won in the United States, right? So there was a way in which the neoliberal system probably they were trying to restructuring themselves and they saw this kind of political project as appealing to them, and so they were amplifying the material condition, and so kind of there is always the usual struggle about, the chicken and the egg, kind of like you have what you change first, or can you change the material condition by structuring, or like the small group can only win if they are actually in sync with the material condition in which they are operating.
So, absolutely, it's true that for a group like the Movimento Brasileiro, these neoliberal students in Brazil, the cards are stacked for them. They have allies in the ruling class of Brazil. They have economic backers. They have oligarchs in Brazil that are willing to fund them. They are trained in the United States and have allies in the United States government. It is much, much more easy for them to make their case to the rulers of an existing institutional structure in Brazil than it is for a group like the leftists and anarchists that want the full decommodification of public transportation. So then the question is, and this is one that is impossible to answer with certainty, do the explosions of June 2013 matter at all? I think they do. I think that because if you look at what these neoliberal students were doing from 2007, 8, 9, 10, 11, 12, all of those conditions were the same. They had elites. They had an agenda which was attractive to the ruling class in Brazil, but they did not exist. The extreme right had existed in the background of Brazilian society in 2008, 9, 10, 11, 12, and 13. How is it that the June 2013 explosion leads to a 30-point drop in approval for democratically elected President Dilma Rousseff? How is it that these neoliberal students go from people that no one has heard of to being front and center in the political establishment? And why is it that if you ask the extreme right in Brazil about June 2013, they will say that is when our movement started? I think it was always going to be difficult for a social democratic movement like Lula's, like the Workers' Party, to maintain momentum in the long term. But if our reading is that June 2013 provided opportunities and the enemies of the original organizers took advantage of them, then they really were waiting for that particular opportunity. Was it possible that another opportunity would come? I think so. So in Brazil, the question is not so much how would a left, an anti-authoritarian left group take advantage of that particular opportunity? Because I don't know how they really would. The question is whether or not it was a good, whether or not destabilizing the social democratic government in Brazil at that moment was necessarily going to lead to positive outcomes, like many of us, including me, thought that they would beforehand. I think that what we see in June 2013 is that simply destabilizing an existing system does not necessarily lead in an existing way. And in this case, it was a small group of well-connected, it must, and I absolutely accept the premise of the question, a small group of well-connected students that were able to seize that unexpected opportunity. 1 year before, they were not preparing to be a protest group, but they had the capacity to turn around and turn themselves into a copy of the left anarchist that had really started the uprising.
Vincent fa una acuta osservazione. Ammette ovviamente che l'esempio degli studenti di destra che diciamo si avvantaggiarono del movimento contro l'aumento del biglietto dell'autobus in Brasile, ovviamente. Hanno trovato terreno fertile nelle condizioni materiali, avevano trovato dei personaggi dell'elite di estrema destra in Brasile che era pronto a offrire soldi e fondi per sostenere la loro lotta. Hanno trovato ovviamente una sponda favorevole negli Stati Uniti di Trump, e quindi sicuramente non possiamo non notare questo elemento. Ma Vincent fa un'osservazione interessante, e cioè che quando ha parlato con loro hanno indicato l'esplosione del movimento di massa legato alle proteste di massa, diciamo, di sinistra anti-autoritarie, come il momento di nascita del loro movimento. Quindi la domanda è: come mai questo piccolo gruppo non è stato in grado di emergere prima di questa esplosione, perché l'esplosione era necessaria. Il punto diventa, nel momento in cui tu hai l'esplosione, questo gruppo è stato in grado di inserirsi in quel vuoto politico, cosa che il movimento autoritario di sinistra che ha creato l'esplosione non era in grado. Quindi ovviamente, diciamo, non potremo mai, con i se e i ma non si può fare la storia, quindi non sapremo mai se sarebbe cambiato qualcosa se quel movimento avesse avuto una struttura diversa. Quello che dobbiamo riconoscere però è che quel piccolo gruppo di studenti di destra è stato in grado di approfittare di quel momento di trasformazione, e quel momento di trasformazione è stato necessario per loro per ottenere e per avere spazio in questo vuoto politico. Fabrizio e Pietro, avete delle domande a seguire?
No, forse soltanto ci
Io
tenevo a
sto
fare.
fuori casa, per questo non
Ok,
parlo, scusatemi.
perfetto, tranquillo.
No,
Pietro.
Massimo, ci tenevo semplicemente a ringraziare te, ovviamente, per il lavoro ingrato e Vincent, dicendogli in 3 parole soltanto che quando Mohamed Bouazizi si è dato fuoco in Tunisia avevo 20 anni e sono diventato un compagno, un attivista dentro il ciclo di esperienze che lui ha raccolto nel libro. Sono partito per la Tunisia poco dopo, insomma, non vi faccio vedere la mia vita, che non è oggetto di questa intervista, ma devo dire, lo scrivo anche, insomma, nelle cose che abbiamo condiviso nella preparazione di questa intervista, che è mancata fino adesso una capacità di una lettura organica a quello che abbiamo anche vissuto in prima persona, di farne un bilancio, e credo che questo sia un merito molto grande del lavoro di Vincent, al netto del fatto che poi potremmo discutere all'infinito, probabilmente, se le categorie sono le stesse con cui guardiamo il mondo, i problemi sono gli stessi, ma mi pare che anche questa intervista lasci un sacco di domande aperte e forse iniziare a farsene è già un pezzo significativo del lavoro che dobbiamo fare insieme. Grazie veramente.
Vincent, Pietro, as all of us, wants to thank you again for taking the time to talk with us. Pietro specifically wants to tell you how much he appreciated the book. He left and he went to Tunisia right after the start of the movement. So he meant a lot for him to see finally someone, approaching those decades, because he meant so much for him personally, and I think a lot of activists, they got involved with politics exactly during those decades and because of those movements. But we, you know, they all felt that, and Pietro felt that, you know, was needed a book like this, because obviously we can talk about your book and these ideas forever, but you know, the simple fact of having those conversation is already an incredible contribution of your books. Obviously collecting those stories is an incredible kind of historical and a political action, I will add. Like, as you were saying, often we need to look back to understand how we will move forward, and these books like yours really help to have the opportunity to look at the past, listening to their voices and understanding how the protagonists of those movements read and understood what they did. So we really appreciate the book. We really appreciate the time that you spend with us, and thank you very much.
Yeah, thank you so much to everybody. Is one last word, is this in, the station is in Rome, is that right?